credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi parliamo di università, presentiamo infatti l'Università Niccolò Cusano, un'università telematica. C'è con noi il rettore appunto di questa università, il professor Giovanni Puoti, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dunque, dicevamo, un'università recente, nata nel 2005. Vuole raccontarci per quale ragione è sorta questa università?
Sì, nel 2005 in Italia, e fra l'altro come unico paese nel contesto europeo, sono nate alcune università telematiche, questo soprattutto per volere dell'allora ministro Moratti, che ha in qualche modo valutato appieno l'utilizzo dello strumento telematico nell'ambito della università, quindi non solo della didattica scolastica, soprattutto della università. E quindi sono state istituite alcune università che sono poi cresciute, diciamo così. Oggi abbiamo 11 università telematiche in Italia, sia pubbliche che private, con un diverso numero di facoltà e un diverso numero di studenti.
Quante facoltà ci sono nell'Università Niccolò Cusano?
Nella nostra università ci sono 4 facoltà: la facoltà di giurisprudenza, di economia, di scienze politiche e di scienze della formazione, e poi vi sono numerosissimi corsi post-universitari, quindi master di primo e secondo livello.
Come funziona esattamente un'università telematica? Perché molti probabilmente lo immaginano, ma magari non sanno esattamente come va.
Sì, è un discorso, diciamo, semplice, ma a mio avviso molto interessante proprio sotto il profilo dell'apprendimento. Nel senso, cioè, che lo studente si iscrive all'università e ha immediatamente l'attribuzione di una password. Quindi può entrare nel sito dell'università, appunto come se entrasse, diciamo, in un campus virtuale, e iniziare a frequentare. Quindi può quindi scegliere la materia da seguire e troverà una serie di lezioni del docente della materia che può seguire nel momento in cui vuole, di giorno, di notte, quando ha disponibilità, e vedrà appunto sullo schermo del proprio computer il docente parlare, quindi il docente svolge la propria lezione. Quello che è interessante è che questa lezione è accompagnata da una serie di strumenti didattici, cioè innanzitutto da slide che scorrono indicando l'argomento che il docente sta trattando. E ovviamente lo studente può, diciamo, cliccare, fermare l'immagine, ritornare indietro e quindi riprendere magari un concetto che non ha ben compreso. In secondo luogo vi è tutta un materiale didattico che il docente inserisce online e che soprattutto per alcune facoltà è molto importante. Parlo per esempio della facoltà di giurisprudenza, dove ovviamente in una lezione di diritto è necessaria l'indicazione di sentenze della Cassazione piuttosto che della Corte Costituzionale, ovvero per altre materie dell'indicazione della prassi amministrativa, delle circolari, eccetera. Quindi lo studente può trovare online quelle sentenze, quei provvedimenti ai quali il docente ha fatto riferimento, addirittura gli articoli del codice, in modo che così, senza svolgere un lavoro, diciamo così, suppletivo, ha tutto sotto mano. E inoltre vi sono, ed è molto importante, fra l'altro questo è proprio richiesto dai decreti istitutivi delle università telematiche, vi sono dei test di autovalutazione, nel senso cioè che un certo numero di ogni tre lezioni o cinque a seconda dei casi sono inseriti dei test per lo studente con delle domande e con la risposta multipla. Lo studente quindi risponde, tenta di rispondere alle domande e successivamente può verificare la esattezza delle proprie risposte e capire se sta seguendo bene o meno, quindi se ha ben compreso, diciamo, quanto dice il professore, quindi se sta compiendo, diciamo, un lavoro utile o meno. Ovviamente, certo, se non si accorge di non rispondere a nessuno, a pochissime domande, dovrà ricominciare e quindi migliorare la propria preparazione. E infine vi sono delle dispense online che sono in qualche modo il quadro essenziale della materia, che poi può essere completato con l'indicazione di ulteriori libri di testo, però diciamo c'è proprio un'autonomia di quanto è, sì, è online.
Sì. La lezione telematica ha l'indubbio vantaggio di poterla seguire nel momento in cui lo si, sì, desidera, nel tempo appunto che si ha a disposizione, di ritornare ovviamente indietro, sì, appunto di seguire anche dei passaggi particolarmente complessi o non immediatamente, esatto, chiari. Però è anche vero che indubbiamente il rapporto con l'insegnante, il rapporto diretto di una lezione dal vivo, ha comunque un suo pregio, un suo valore. Sono previste anche delle lezioni dal vivo nell'università Nicola,
sì,
Busano.
Sì. Infatti quello che lei dice è verissimo, perché accanto, diciamo, al vantaggio della lezione digitale, dell'università digitale, effettivamente si perde qualcosa. E cioè si perde, diciamo, un po' quella interazione, quel contatto tra lo studente e il professore. Allora, con riferimento a questo, in primo luogo, e faccio forse una battuta nel senso che non sempre però questo contatto c'è ed è proficuo nelle università in presenza, perché basta vedere le grandi università. Io vengo dalla Sapienza e quindi ci sono, tra l'altro, dei problemi, diciamo, logistici enormi, quindi molte volte c'è il professore che è un puntino lontano quando lo studente sta nella trentesima fila davanti a sé a 600 colleghi. Però a parte, diciamo, questa battuta, è vero questo, e quindi la nostra università integra le lezioni online con lezioni in presenza, che sono, diciamo, di tipo particolare, nel senso che le lezioni, diciamo, col docente in carne e ossa vengono fatte a Roma nella nostra sede e vengono frequentate quindi da coloro che possono venire a Roma, che quindi sono, diciamo, più o meno nel bacino della provincia di Roma. Tuttavia quella lezione viene trasmessa in videoconferenza a tutta una serie di poli che noi abbiamo in tutta Italia, sono una ventina, per cui gli studenti che non sono a Roma ma sono a Milano piuttosto che a Palermo possono frequentare recandosi al polo universitario e, fra l'altro, non solo vedono, diciamo, la lezione, ma possono interagire come i loro colleghi che sono a Roma con il professore, ponendo una serie di domande, in sostanza. Mm-hmm.
La stessa cosa è valida anche per gli esami, no? Gli esami si svolgono in sede e questi,
esatto,
invece si svolgono,
sì,
dal vivo.
Sì, sì. Si svolgono in sede, appunto, come esami orali, e lo studente però può optare per l'esame scritto e quindi recarsi al polo, dove riceverà appunto tre domande a cui deve rispondere per iscritto, e poi ci sono anche dei test a risposta multipla per completare la valutazione dello studente. E una cosa importante anche, che peraltro si sta diffondendo, diciamo, anche nelle università tradizionali, è il colloquio studente docente via mail, nel senso cioè che le richieste di chiarimenti, le interazioni avvengono appunto per posta elettronica, e quindi comunque c'è al di là, ripeto, della presenza fisica e del volto del professore, però c'è, diciamo, un canale di comunicazione. Fra l'altro molti studenti scrivono nelle ore più impensate, arrivano delle mail anche alle 3 del mattino, cioè, e i docenti, insomma, cercano ovviamente di rispondere nel più breve tempo possibile.
Certo. I nostri ascoltatori si stanno probabilmente domandando: ma questa laurea è poi riconosciuta?
Ecco, questo è un punto molto importante. E vorrei chiarire proprio anche sotto un profilo giuridico qual è la posizione delle università telematiche. L'università telematica rilascia, ovviamente quelle che sono state istituite sulla base di un decreto ministeriale, rilascia dei titoli riconosciuti che sono assolutamente equipollenti ai titoli delle altre università, diciamo così, tradizionali o in presenza. E in questo ambito bisogna solamente fare una distinzione tra le università statali, come non so la Sapienza o la Bicocca di Milano o l'Università di Siena, e le università pubbliche non statali, che vengono poi anche dette private, che sono università appunto che sono fuori dell'ambito, diciamo, dell'università statale, ma che rilasciano titoli ugualmente validi ed equipollenti. E tra le università pubbliche non statali, per esempio, abbiamo l'Università Cattolica, la LUIS, la Bocconi, la LUMSA e anche appunto le università telematiche.
Mm-hmm. Abbiamo parlato, ogni tanto abbiamo fatto cenno alla sede di Roma, vogliamo dire dove si trova esattamente?
Sì, io sono particolarmente contento di rispondere alla sua domanda, perché questa sede è nuovissima, è stata inaugurata, diciamo, non formalmente, perché poi faremo a ottobre l'inaugurazione dell'anno accademico. Si trova non lontano dal Policlinico Gemelli, in una traversa di via di Boccea, via Don Carlo Gnocchi, ed è un edificio molto grande, articolato, di circa 16.500 metri quadri, che è inserito in un parco di 6 ettari e che tra l'altro ha anche dei campi sportivi, quindi c'è calcio, basket, atletica leggera, eccetera. Abbiamo non solo le aule, l'aula magna e tutte le strutture, gli uffici amministrativi, ma abbiamo anche una mensa, una palestra interna, e quindi veramente, insomma, abbiamo degli spazi molto grandi. Ora credo che lei mi domanderà: ma questo spazio non è esuberante per un'università telematica? In realtà sotto certi profili sì, nel senso che siamo comodi, ma quello che è importante, l'idea è quella di sviluppare l'università e soprattutto, diciamo, di richiamare gli studenti che ovviamente vengono per gli esami, vengono per le lezioni in presenza. E direi il nostro progetto però è un pochino di fare, richiamandoci proprio alla figura di Niccolò Cusano, di fare dell'università uno strumento non solo, diciamo, di cultura, di trasferimento del sapere, ma di contatto con le realtà sociali, con le realtà territoriali, e quindi intendiamo realizzare tutta una serie di iniziative, conferenze al di là, diciamo, del discorso scientifico, conferenze su una serie di temi che possono andare dall'arte alla scienza, alla medicina, alla politica, fare dei concerti, quindi veramente vivere, diciamo, sul territorio per dare qualche cosa in più, in sostanza.
Mm-hmm. Ricordiamo chi è Niccolò Cusano e perché l'università è stata intitolata a lui. Tra l'altro c'era stato proprio lei adesso parlava di congressi, sì, no? E sì, c'era stato uno proprio dedicato a lui.
Sì, l'anno scorso infatti abbiamo fatto un convegno di studi sull'epoca di Niccolò Cusano. E Niccolò Cusano non è molto conosciuto, devo dire, e confesso che io stesso, quando mi hanno proposto di entrare all'università, io sono stato 25 anni alla Sapienza nella facoltà di scienze politiche come professore di diritto tributario, mi hanno parlato di questa università Niccolò Cusano. In realtà io pensavo che Niccolò Cusano fosse, avevo collocato, diciamo, temporalmente la figura, pensavo che però fosse un filosofo calabrese del 400, e invece è un tedesco, è Niccolò da Cusa. Ed è un personaggio, diciamo, molto particolare, ed è in qualche modo precursore di Leonardo da Vinci, soprattutto, diciamo, nella genialità e nella ampiezza di interessi. perché Niccolò Cusano è per esempio l'inventore dell'igrometro. Era un matematico, uno scienziato, un filosofo, un religioso perché è stato vescovo di Bressanone, e anche, devo dire, un militare, perché insomma ha condotto alcune battaglie importanti appunto alla guida di un certo numero di uomini. Ed è una è stato voluto lì l'intitolazione al nome di Niccolò Cusano, forse con un certo snobismo, nel senso cioè di non richiamare nomi ovviamente molto, forse molto più illustri e più conosciuti, ma un po', come dire, abusati, come Guglielmo Marconi, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri e via discorrendo. Quindi credo che insomma sia stata una buona scelta.
Certo. C'è anche la prospettiva di istituire una cappellania universitaria.
Sì, questo per noi è importante. Io appena appunto ho iniziato la mia attività di rettore ho avuto un incontro con Monsignor Leuzzi, che è il responsabile della pastorale universitaria, e per noi appunto è importante anche appunto la presenza della cappella universitaria per quello che dicevo, voglio dire, cioè proprio per un radicamento sul territorio e un tentativo appunto di avere con noi studenti e persone che comunque sono interessate, diciamo, non solo alla cultura ovviamente, ma anche alla religione. Quindi fra l'altro io spero di poter anche realizzare qualche cosa, diciamo, in questo campo, soprattutto con riferimento per esempio a corsi di formazione, master, eccetera.
Tra l'altro il nome di Niccolò Cusano è anche legato proprio al dialogo tra le religioni, no?
Sì, infatti, perché in realtà, come proprio un precursore, diciamo, dei suoi tempi, Niccolò Cusano in qualche modo diffondeva un principio, diciamo così, di convivenza pacifica, ma soprattutto di tolleranza. Cioè il suo messaggio era quello della tolleranza, e nei confronti tra l'altro di episodi storici di allora che vedevano appunto delle battaglie dei turchi nei confronti appunto di soldati cristiani, e la sua idea era quella non di fare, come dire, il muro contro muro, ma di capire le ragioni e le posizioni degli altri e quindi poi di arrivare, diciamo, ad una sorta di integrazione, cosa che insomma allora ovviamente non si realizzava, ed è un pensiero che è venuto fuori in fondo di recente.
Certamente. Vogliamo allora dare anche qualche indicazione più pratica ai nostri ascoltatori, se volessero appunto mettersi in contatto con l'Università Niccolò Cusano, volessero saperne di più, dove possono trovare?
Sì, ecco, ovviamente come università telematica la prima cosa è il sito online, quindi noi abbiamo www.unicusano.it che è il nostro sito, nel quale appunto si può accedere, avere qualunque notizia, e soprattutto si può anche ovviamente anche senza prima dell'iscrizione entrare, diciamo, nelle varie facoltà e quindi vedere anche qual è il nostro percorso formativo, il nostro piano di studio. In particolare noi abbiamo appunto, come dicevo prima, la facoltà di giurisprudenza, che è quinquennale a ciclo unico, e la facoltà di economia, che sono un po' le due punte, come dire, di diamante dell'Ateneo, che rilascia lauree triennali e la laurea magistrale, quindi abbiamo la possibilità in sostanza di avere una doppia, diciamo, percorso di laurea. Vi è appunto il corso di laurea in economia aziendale e management triennale, e poi c'è la laurea magistrale in scienze dell'economia, e poi appunto vi sono le due lauree in scienze politiche e scienze della formazione. Abbiamo anche attivato, stiamo attendendo, diciamo, anche gli adempimenti burocratici, una scuola di formazione per le professioni legali, e poi vi sono tutta una serie di master, tra i quali vorrei, ecco, indicare quello in criminologia e tecniche dell'investigazione, che insomma è molto interessante, diretto dal generale Garofano, che è stato a suo tempo comandante dei RIS di Parma, e che vede, devo dire, insomma, un grande interesse, diciamo, da parte degli iscritti.
C'è un termine per l'iscrizione all'università?
Ecco, questa è una caratteristica particolare della nostra, come delle altre università telematiche, nel senso cioè che mentre per l'università in presenza o tradizionale vi è un termine per l'iscrizione che normalmente è al 15 novembre o 30 novembre con delle proroghe al 31 dicembre, nell'università telematica ci si può iscrivere in qualunque momento. Ovviamente però bisogna attendere un periodo di 2 mesi o 3 mesi a seconda delle facoltà per iniziare a sostenere gli esami. Però voglio dire, appunto, l'iscrizione può essere fatta a febbraio piuttosto che ad agosto piuttosto che a novembre.
Soltanto un'ultima domanda che riguarda invece la fascia d'età degli iscritti all'università telematica. Si è registrato un cambiamento, diciamo, no? Dall'inizio dell'università telematica ad oggi.
Sì, è vero questo, nel senso che inizialmente gli iscritti alle università telematiche erano delle persone già inserite, diciamo, nel mondo del lavoro e quindi in qualche modo già non in età, diciamo, giovanissima. Questo discorso, diciamo, questo quindi interesse di una certa fascia di soggetti inseriti nel mondo del lavoro, si è anche in qualche modo sposato con un elemento che c'era allora ed è venuto meno, e cioè la possibilità del riconoscimento delle attività pregresse, di attività lavorative svolte prima dell'iscrizione in termini di crediti universitari. Questo vuol dire che le persone che erano già inserite in un'attività lavorativa avevano una fortissima agevolazione, perché addirittura c'era la possibilità di conseguire, ma non solo da noi ovviamente, in qualunque università, una laurea con un anno solamente di frequenza, e perché vi poteva essere il riconoscimento 120 crediti e quindi ce n'erano solo 60 in termini di esami. Ora, essendovi stata una riduzione drastica, perché da 120 si è passati a 60 e poi con la legge Gelmini a 12, che cosa è successo? Che quindi non c'è stata più una appetibilità da parte delle persone che avevano già lavorato e che quindi potevano avere questo vantaggio. E a fronte di questo, quindi una sorta, come dire, di riduzione di interesse da parte di soggetti inseriti nel mondo del lavoro, si è verificato invece un interesse da parte dei giovani, cioè degli studenti appena maturati o che comunque magari erano già iscritti o sono già iscritti in altre università, ma che non hanno, diciamo, frequentato in modo per loro soddisfacente. Quindi abbiamo avuto un'inversione di tendenza e quindi un fortissimo abbassamento, diciamo, dell'età media. Se mi consente, vorrei aggiungere solo una cosa che non avevo detto prima quando abbiamo parlato del titolo equipollente.
Sì.
Nel senso, cioè, che proprio perché si tratta di università alla pari delle altre che rilasciano un titolo equipollente, il corpo docente è formato da professori che vengono dalle altre università. Cioè, in Italia i docenti universitari non sono distinti a seconda che l'università sia pubblica o privata. Formano un corpo unico che viene reclutato attraverso concorsi pubblici che sono gestiti dal Ministero dell'Università. Quindi i nostri docenti sono professori ordinari, professori associati, ricercatori, appunto, alcuni reclutati direttamente per concorso, altri provenienti da altre università. Io, per esempio, appunto, vengo dalla Sapienza, dove sono stato per oltre 25 anni. Il preside della facoltà di economia viene dall'università di Pescara, la preside di scienze politiche dall'università di Trieste e via discorrendo.
Allora, grazie al rettore dell'Università Niccolò Cusano, il professor Giovanni Puoti, di essere stato in nostra compagnia, di averci illustrato appunto l'attività di questa università telematica, e grazie quindi della sua presenza.
Grazie a voi e spero di venirvi a trovare magari per raccontarvi, diciamo, dei nostri sviluppi. Grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.